corso pratico di sopravvivenza.
Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati Devidasi.
Hare Krishna, Hare Bol, siete sempre in ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale, e chi vi parla dai microfoni di Radio Krishna Centrale è Sarasvati Devidasi, che saluta tutti voi. Cari amici, come va, eh? Mi auguro che vada bene, non solo per voi, anche per i vostri amici, parenti, conoscenti. E vi assicuriamo che noi, in coscienza di Krishna, andiamo bene. Quindi se qualcuno magari si preoccupa, ma i devoti, con tutto quello che sta succedendo attorno, loro sono così tranquilli, così sereni. Eh sì, carissimi amici, perché la conoscenza è quella che dà all'individuo, ma parliamo naturalmente di conoscenza spirituale e non di quella materiale, ma la conoscenza spirituale, dicevo, è quella che dà all'individuo sicurezza, perché non lo fa regnare nell'illusione. Così come potrebbero dare a voi, così... può dare un senso di sicurezza il sapere cosa fare in caso di catastrofe, di esplosione nucleare. E vi ricordate, nell'ultima puntata di corso pratico di sopravvivenza abbiamo parlato di cosa fare all'aperto o al chiuso nel caso di esplosione nucleare, e come creare un rifugio e come... E cosa avere in questo rifugio che serva per sopravvivere per un certo periodo di tempo, potrebbero essere 15 giorni, così come potrebbero essere 3, 4, 5, 6 mesi. Però dobbiamo toccare un argomento interessante, cioè abbiamo parlato di cosa avere a livello tecnico, qual è l'equipaggiamento consigliato in ogni rifugio antiatomico. Però adesso dobbiamo affrontare un altro argomento che oserei dire veramente indispensabile da toccare, cioè i viveri. Allora, siete pronti? Bene, allora viaggiamo insieme in questa avventura. Ricordate che noi siamo compagni di sventura, Allora, cosa così potremmo usare come viveri? E per quanto tempo questi viveri durano? Sa sappiate che il cibo e l'acqua chiusi in contenitori non vengono contaminati dalle radiazioni che li attraversano. Possono essere però contaminati i contenitori, in quanto su di essi si può posare la polvere radioattiva. Pulite sempre i contenitori con acqua corrente o con stracci che poi butterete. Su ogni pezzo che fa parte delle scorte di viveri deve essere annotata la data dell'acquisto. Tengo a precisare che la lista di viveri che elencherò tra poco non è stata realizzata da un devoto di Krishna, ma dall'Ufficio per la Protezione Civile Svizzera. Dopo spiegherò il perché. E proprio dall'Ufficio per la Protezione Civile Svizzera ci viene appunto questa lista di viveri fondamentali che sono il latte in scatola, legumi ed ortaggi in scatola, frutta in scatola, succhi di frutta, pasta, cereali e farine in pacchetti sigillati o in sacchi paraffinati, riso, orzo, farina di grano, farina di mais, fecola di patate, semolino, fiocchi di avena, biscotti in pacchetti, minestre in scatola o liofilizzate, miele, sciroppi, marmellate, sale, zucchero. Sono felice di avervi presentato questa lista che ha come alimenti indispensabili all'uomo solo alimenti consumati da stretti vegetariani. Questo dimostra sempre più che la struttura anatomica dell'uomo richiede come alimenti fondamentali i cereali, la frutta, i legumi e gli ortaggi, oltre naturalmente che latte e minestre. Quindi niente carne nei rifugi antiatomici e niente carne fuori dai rifugi antiatomici. Eliminate il consumo di cadaveri putrefatti, così non creerete violenza al vostro fisico da erbivori e alla vostra coscienza. E soprattutto non si uccideranno più mucche, vitelli, conigli, tacchini, fagiani, maiali, galline ed altri animali ancora. Prossima lista indicherò la scadenza di ciascun alimento, ovvero il periodo di tempo entro il quale deve essere sostituito. Il latte condensato in polvere, magro o intero, deve essere conservato in contenitori chiusi e la sua durata è di 6 mesi. Vediamo frutta e verdura. Le bacche ed amarene in scatola e i succhi di agrumi in scatola hanno la durata di 6 mesi, altri succhi in scatola 18 mesi. La frutta secca in contenitori, pomodori e crauti in scatola, durano 6 mesi. Le altre verdure in scatola, compresi fagioli e piselli secchi, durano 18 mesi. I cereali, pronti per essere consumati in contenitori metallici, durano 18 mesi. I cereali da cuocere in contenitori metallici durano 24 mesi. I grassi idrogenati ed oli vegetali durano 12 mesi. Lo zucchero si mantiene per un tempo indefinito, lo stesso vale per il sale. I canditi scadono dopo 18 mesi. Le noci dopo 12 mesi, i budini istantanei dopo 12 mesi. La soda, il lievito, le spezie e polveri per bevande durano 24 mesi. Un rifugio antiatomico è completo se contiene maschera antigas, tuta mimetica, sovrabiti, impermeabili, cappelli, stivali e guanti di gomma, tenetene circa 2-3 paia, perché i guanti sono da usare soprattutto per avventurarsi all'aperto, anche se per radio possono essere date notizie rassicuranti. Poi si devono tenere sempre nei rifugi materiali letterecci come le coperte, le lenzuoli, maglie, calze, cambi completi, articoli per l'igiene personale, articoli per la pulizia, sia personale che dell'ambiente. Importantissimo, questo è un punto veramente importante, ricordate di munire il vostro rifugio di una piccola biblioteca, vi sarà utile per passare il tempo. Naturalmente i grandi classici dell'India devono essere sempre presenti nei rifugi antiatomici che è in casa vostra, di amici o parenti, insomma, teneteli sempre a portata di mano, perché questo vi aiuterà a pensare più a Krishna e a controllare la mente, dato che la conoscenza per il saggio è l'arma migliore per abbattere la paura. Se siete costretti ad uscire per cercare cibo dopo un periodo di fallout, orientatevi verso cibi che sono naturalmente protetti, ad esempio le noci che sono riparate dal guscio. Lavate e pelate le patate, la sola bollitura non serve per eliminare le radiazioni. Piselli e fagioli protetti dal bacello dovrebbero essere commestibili, lavateli e bolliteli comunque. Verdure come i cavoli, i cavolini di Bruxelles, sono abbastanza sicure se le foglie esterne sono compatte. Usate il cuore ed eliminate tutte le foglie esterne. Anche le acque possono essere radioattive. In superficie cercate acqua di cisterne e caverne. Se non è possibile, avvicinatevi ad un lago, un fiume o uno stagno. Scavate un buco a circa mezzo metro dalla riva e vedrete che l'acqua che si infiltrerà dal terreno raccogliendosi nel buco quasi sicuramente sarà torbida o fangosa, ma se la lasciate riposare i detriti si depositeranno sul fondo. Prima di berla depuratela dai batteri. L'acqua deve essere tenuta in contenitori di plastica chiusi ermeticamente. Non tenetela in contenitori di vetro o metallo. Il primo tende a rompersi e il secondo ad arrugginire. Le quantità minime giornaliere sono per adulti da 2 a 5 litri, per i bambini da 3 a 6 litri. La scorta d'acqua deve essere calcolata per almeno 3 settimane. l'acqua più pura e quella distillata, che però non è potabile, adatta cioè all'alimentazione umana. Infatti l'acqua distillata, soprattutto se preparata di recente, è insipida e nauseante. Ciò dipende dalla mancanza di aria e sali. L'acqua piovana contiene aria ma non sali, e lo stesso dicasi per la neve e per le acque reperibili in alta montagna. Questi tipi d'acqua possono essere bevuti, ma a lungo andare, se non sono integrati da sali e minerali, causano disturbi. L'acqua veramente potabile deve avere queste caratteristiche. Deve essere chiara e limpida. Incolore, se osservata in gran massa, ha riflessi bluastri, ma non deve avere altre colorazioni. Eventuali riflessi gialli e bruni indicano presenza di vegetali microscopici. Non deve avere odore, deve essere in sapore e avere un gusto fresco come quello che darebbe una lieve quantità di anidride carbonica. Deve contenere sostanze aeriformi disciolte e una certa quantità di sostanze saline, soprattutto bicarbonato di calcio e magnesio, pochi cloruri e fosfati. Non deve contenere sali di ammoniaca, ferronitrati, un'eccessiva quantità di sali di soda, potassa, manganese, litini metallici, ad eccezione di una esigua quantità di ferro. Non deve contenere sostanze organiche sospese o disciolte, né microorganismi patogeni. La temperatura ideale deve essere superiore agli 8 gradi. Quella di sorgente, soprattutto se ha attraversato vasti strati di terreno arricchendosi di sali. Non deve però aver attraversato zone inquinate. L'acqua di pozzo è analogo a quella di sorgente, se il pozzo è profondo e le sue pareti sono impermeabili, in modo da non raccogliere le acque troppo superficiali. In città i pozzi sono sempre sospetti di inquinamento. In campagna, se posti ad almeno 10 metri dall'abitato e lontani da scarichi e depositi di immondizie, possono essere buoni. In generale sono buoni i pozzi artesiani. Le acque correnti sono tanto più pure quanto più vicine sono al luogo di origine. Devono scorrere lontano da fonti di inquinamento, tipo stalle, concimaie, scarichi industriali. Bisogna inoltre tenere presente che germi patogeni di origine animale possono essere presenti anche nei ruscelli limpidissimi di alta montagna. Le acque stagnanti sono le più pericolose dal punto di vista patogeno. Quelle inquinate da scariche industriali sono inutilizzabili perché è impossibile depurarle con mezzi artigianali. Torniamo ancora al nostro rifugio antiatomico e precisamente a cosa indossare se dovete uscire. Allora, se dovete uscire, tenete addosso i vestiti, compresi il cappello e guanti per ripararvi dalle radiazioni beta. Ricordiamo inoltre che l'effetto delle radiazioni è cumulativo. Anche dopo settimane le particelle radioattive continuano a cadere. Ricordiamo che bastano pochissimi REM, 15 o 20, perché tra i colpiti si manifesti una forte incidenza di cancri e leucemie. Quando rientrate, scuotete i vestiti e l'equipaggiamento per decontaminarli, poi lavateli. Lavateli abbondantemente, cercate di stare caldi ed asciutti. Se avete scottature da raggi beta, oltre a lavarvi, dovete curarle, come delle normali ustioni. Vengono maggiormente colpiti da radiazioni i bambini ed i vecchi. Ricordate che le radiazioni non sono contagiose, quindi potete aiutare una persona contaminata senza correre alcun rischio. Adesso vediamo gli articoli sanitari utili in un rifugio. Allora, avete pronta la vostra penna e il vostro block notes? Ecco. Allora, innanzitutto la siringa, il laccio emostatico, la penicillina in polvere, cerotti, bende e garze di varia misura, disinfettanti quali acqua ossigenata, l'alcol, il mercurocromo. Poi dovete tenere ancora antiparassitari, collirio e bende per occhi, l'acqua borica, e non so se molti di voi la conoscono, comunque il procedimento per creare l'acqua borica è molto semplice. Si ottiene bollendo l'acqua e sciogliendo un cucchiaino di acido borico. Dovete usarla per inumidire continuamente gli occhi in caso di irradiazione. Poi dovete tenere ancora gli antidolorifici per combattere il mal di denti, l'emicrania, dolori in genere, dolori molto forti, disturbi intestinali. Tenete anche pomata per ustioni e medicine per combattere la nausea, il vomito, la diarrea, la febbre, le infezioni urinarie, le infezioni polmonari. Una medicina per chi è gravemente ustionato è la seguente: prendete lievito artificiale e sale fino, un cucchiaino di sale e mezzo di lievito artificiale, lo unite in un bicchiere d'acqua e questo costituirà appunto la dose che dovrà essere bevuta dalla persona che è stata ustionata gravemente. In caso di sospetto attacco con aggressivi chimici, occorrerà indossare la maschera antigas o proteggere le vie respiratorie con mezzi di circostanza, dare l'allarme a chi si trova nelle vicinanze, ricoprirsi con teli di plastica o impermeabili, avendo inoltre cura di proteggere adeguatamente le mani con guanti di gomma e i piedi con calzature o soprascarpe impermeabili. Se non riuscite a raggiungere rifugi o altri locali, ricordate che negli avvallamenti gli aggressivi ristagnano, in quanto più pesanti dell'aria. Evitateli e cercate punti sopravvento rispetto alla zona contaminata. Le zone ricche di cespugli ed erbe alte rappresentano tratti molto facilmente contaminabili, in quanto la vegetazione in genere tende ad impregnarsi di aggressivo. Le zone fittamente ricoperte di vegetazione possono offrire una certa protezione dalle irradiazioni aeree. Inoltre occorre continuare la bonifica individuale, eventualmente già iniziata, sotterrando quindi gli stracci usati nell'opera di bonifica e gli indumenti non decontaminabili. Lavare ed esporre all'aria e alla luce gli indumenti recuperabili. pensate, l'uomo pensa a contaminare tutto, a irradiare tutto, mentre la natura, basta esporre, lavare ed esporre all'aria, alla luce, mentre la natura appunto pulisce questi indumenti. In caso di attacco biologico occorrerà fasciare accuratamente ferite o piaghe dopo averle disinfettate, accertarsi che gli indumenti coprano tutto il corpo, lavare gli indumenti ed esporli alla luce del sole, non ammassarsi in modo da diminuire la probabilità di un contagio. Se non potete raggiungere un rifugio, chiudete porte e finestre inserendo nelle fissure stracci o giornali. Per ciò che concerne gli alimenti, agite come nel caso di contaminazione radioattiva. Gli alimenti in scatola vanno consumati dopo aver lavato i contenitori. I viveri sbucciabili o pelabili vanno prima bonificati, quindi sbucciati asportando assieme alla buccia un certo strato di commestibile e infine accuratamente cotti prima di mangiarli. In caso di necessità, se dovete bere acqua di cui non siete sicuri, fatela bollire per almeno 15 minuti, oppure sterilizzatela con le apposite sostanze, come le compresse di iodina. Le forze armate USA e quelle della NATO usano il modello protettivo britannico Mark III, costituito da una tuta o il suo più recente omologo di fabbricazione americana. Le tenute sono formate da due pezzi che possono essere gettati via dopo l'uso. Per completare la protezione vanno indossate con soprastivali. Il modello americano, del peso di poco superiore a 1,8 kg, è idrorepellente e permeabile all'aria. Le truppe NATO sono inoltre addestrate a indossare immediatamente la maschera ed altro equipaggiamento protettivo se viene percepito il pericolo di avvenuto attacco chimico attraverso il manifestarsi di sintomi caratteristici, naso che cola, abbassamento della vista, rigidità toracica. La capacità di determinare l'appropriato grado di protezione richiesto nelle varie possibili circostanze è in via di potenziamento attraverso l'adozione di allarmi da campo automatici, sensibili alla presenza di gas nervini. Questi allarmi sono molto importanti perché la sola sensibilità umana non è sempre in grado di apprezzare livelli di contaminazione pericolosi per l'incolumità fisica. Uno dei più recenti tipi di allarmi entrato in funzione è un apparecchio britannico del peso di circa 13 kg che rivela la presenza di gas nervini nell'aria. L'antidoto più universalmente conosciuto è l'atropina. Sono distribuite ai soldati iniettori automatici di minimo ingombro che consentono l'autosomministrazione dell'antidoto non appena vengono avvertiti sintomi di avvelenamento da gas nervino. Negli iniettori automatici, attualmente in dotazione agli americani e ai sovietici, viene impiegata una formulazione a base di trimedossina, atropina e benactizina. L'antidoto riesce a salvare la vita di persone che hanno ricevuto una dose di gas nervino leggermente superiore a quella media letale e può attenuare la gravità dei sintomi provocati da dosi subletali. Un'altra componente fondamentale del sistema di protezione antichimica concerne l'attrezzatura e le procedure per la decontaminazione. I soldati sono muniti di strumenti per decontaminare la propria pelle e l'equipaggiamento. Vi sono erogatori portatili per la decontaminazione degli oggetti di uso comune, agenti decontaminanti sotto forma di sostanze ossidanti, quali il cloruro di calce. Sono anche disponibili mezzi per la decontaminazione su grande scala. E con questo Sarasvati Devidasi saluta tutti voi e vi ringrazia per il gentile ascolto. Hare Krishna. Pratico di sopravvivenza.
Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati Devidasi.